Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra radio, Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Stiamo nella trasmissione Conosci la Madonna e stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater, la corredenzione mariana. Ecco, quindi Padre Stefano ha messo in relazione, giustamente, teologicamente, come è, come risulta dal testo, appunto, la cantica di Jacopone da Todi, attribuita almeno a Jacopone, secondo un'interpretazione maggioritaria del testo, e con la corredenzione, il dogma che dovrebbe esserci già proclamato della corredenzione mariana. Ecco, la Madonna coopera in maniera subordinata, ovviamente, alla redenzione, così come ha collaborato all'incarnazione, ma non c'è motivo di contrapporre le due cose. Se ha cooperato nell'incarnazione, e questo risulta dai testi evangelici, perché l'angelo chiede il consenso, non violenta la Madonna, il Signore non fa violenza alla Madonna, chiede sempre il consenso. E la Madonna decide, per sua libera volontà, senza essere costretta da nessuno, di cooperare con il Signore nell'opera grandiosa dell'incarnazione. Ma l'incarnazione è unita alla redenzione, è ordinata alla redenzione, quindi già il fatto che la Madonna sia presente così tanto nell'incarnazione ci fa capire che ovviamente anche per il resto dovrebbe essere presente, perché non è che si fanno i lavori a metà. L'incarnazione è avvenuta per la redenzione. Gesù è venuto nel mondo per salvarci. Che è venuto a fare? Certo, non a farsi una passeggiata, o a stare in una famiglia comodamente, tranquillamente, come pensiamo noi, un po' borghesi, abbiamo la nostra bella famiglia, il nostro bel lavoro, ecco, le nostre belle vacanze, la nostra casa di vacanze, e così scorre la vita. Ma no, a parte che non è così neanche per noi, ma questa è una visione molto limitante e limitativa della vita umana, della storia umana. Perché? Perché la storia umana ha un termine, ha un principio e un fine, principio, mezzo e fine. Secondo Cristo è chiaro che Lui è via, verità e vita, e quindi è il principio, la verità, è la via che ci conduce, è la vita che è il fine di tutto. E quindi se noi togliamo questo, non capiamo nulla della vita. Non capiamo niente delle nostre origini, non capiamo niente dei nostri fini. Viviamo così in un limbo a mezz'aria. Speriamo che non sia che sia solo un limbo e che ci svegliamo da questo torpore, insomma, anche se non facciamo gravi peccati e che non cadiamo invece nel peccato grave, ma nel limbo non si resiste tanto, O si va in basso o si va in alto. Il limbo perenne sta solo nell'eternità. Qui sulla terra è il demonio d'insidia, quindi se tu non ti dai a Cristo, arriva lui e ti dà lui le sue idee, e le sue emozioni, i suoi desideri, le sue passioni. Ecco, allora siamo ora nell'ultima terzina della nostra opera, ecco, commentata dal padre Stefano, quando corpus morietur, facut anime donetur, paradisi gloria. Siamo alla fine. La fine della vita è il paradiso. Quindi, che cosa chiede Jacopone? Chiede questo. Quando il nostro corpo morirà, perché certo, ecco, lui lo sa, siamo noi moderni che forse non lo sappiamo, respingiamo ossessivamente, in maniera schizofrenica, il pensiero della morte, perché non ci vogliamo pensare. No, no e no. Ma c'è, che facciamo? È come se uno vede un muro davanti a sé. Con la macchina, dice, ma no, non c'è il muro, io non lo voglio vedere, non ci voglio pensare. Ma ci vai a sbattere, però. se non ci vuoi pensare, non lo vuoi vedere. Perché il muro, anche se tu non ci pensi, ci sta lo stesso. Ecco. E così anche la morte, no? Ecco, la morte ci sta, e anche se tu non ci vuoi pensare, ci sta lo stesso. Che facciamo? La eliminiamo dalla nostra esperienza umana perché non ci piace, tutto ciò che non piace non può essere eliminato. Quindi, quando corpus morietur, lui lo sa che il suo corpo morirà, lo sa, è beato lui che lo sa, perché noi non lo so se lo sappiamo, non lo so, perché saperlo significa anche prepararsi, Lo so, quindi mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Sì, i buon temponi fanno così, si danno a mangiare la grappa e vabbè, ma tanto bisogna morire, almeno moriamo, come diceva i soldati che stavano sul fronte occidentale, niente di nuovo sul fronte occidentale, no? Quel romanzo che parla delle trincee della prima guerra mondiale, ecco, niente di nuovo sul fronte occidentale. Alla fine il soldato che sta in trincea francese dice: beh, mangiamo, tanto è meglio morire con la pancia piena che con la pancia vuota, tanto bisogna morire, che facciamo qua? Allora la filosofia spiccia di questi soldati, di questa soldataglia, insomma, poverini, ma ci saranno stati anche soldati un po' più elevati che avevano la fede in Cristo, quindi speravano nella vita eterna, però ecco, molti stavano lì perché erano costretti a starci. Beh, adesso abbiamo da mangiare, mangiamo prima dell'assalto, così almeno se dobbiamo morire, moriamo con la mangia piena. Questa è la magra soddisfazione di chi stava al fronte in quei momenti. Ma la morte è qualcos'altro, Gesù ci ha insegnato qualcos'altro sulla morte. Quando corpus morietur, e questa è la triste condizione dell'uomo al termine della vita stabilita da Dio, è la giustizia. La giustizia. Perché l'uomo ha peccato e quindi il salario del peccato è la morte, c'è poco da fare, e questo lo dice la scrittura. Perché l'uomo muore? Perché è un peccatore, tutti, Non si scappa Gesù, ha assunto la morte non perché era peccatore, ma per liberarci dalla morte, ha pagato il prezzo del peccato. Con la sua morte è morto lui. Perché non morissimo eternamente noi, però il prezzo umano, almeno fisico, della morte lo dobbiamo pagare. È la triste condizione dell'uomo al termine della vita stabilito da Dio. Il corpo si dissolve e finisce in polvere nel sepolcro, lasciando libera l'anima di raggiungere gli eterni lidi nella beatitudine di Dio o nelle dimore delle orrende tenebre di Satana. Beh, tutto sta a noi, Tutto sta a noi per quello che facciamo durante la vita. Ci guadagniamo o la vita eterna o la condanna eterna. Se noi vediamo, pensiamo un po' a questo, questa è proprio una giustizia somma. È la somma giustizia, è la più grande giustizia che esiste. Perché sulla terra i giudici, si possono corrompere, e poi le leggi se le fanno a modo loro, insomma, in modo tale che uno che magari pure vuole rispettarle, ma ci riesce, perché sono leggi inique, no? E quindi viene condannato iniquamente. Ecco. Ricordo il film, un po' adesso, un po' datato, no? Anche un po' volgare se vogliamo, però in dialetto romano, su una certa mentalità del diritto, il Marchese del Grillo, no? Di Alberto Sordi, questo film un po' ironico, no? Pieno di ironia, insomma alla fine lui fa condannare, corrompendo i giudici, un povero artigiano ebreo perché aveva lavorato per lui, però fuori dell'orario in cui doveva tornare nel ghetto, e allora condannato. E poi la motivazione teologica, perché ecco, i suoi antenati avevano ecco, condannato a morte il nostro Signore Gesù Cristo, e quindi anche per questo doveva essere condannato. Ma insomma, ci sono pure dei fatti attuali che devono essere valutati a motivo di una condanna, no? Ecco, una condanna umana, insomma, per un reato umanamente compiuto. Ecco. Cioè, è l'ingiustizia. L'ingiustizia diventa sovrana anche attraverso le leggi, anche attraverso la giustizia. E questa purtroppo è la giustizia umana, no? La favola di Pinocchio, insomma, il povero Pinocchio viene condannato perché è stato derubato. È stato derubato e allora viene condannato lui, poveretto. Ma questa è la giustizia umana, così, che non è equa, cioè non guarda tutto, no? Non guarda. La sentenza spesso è accomodata, è accomodante. Poi ci sono i motivi politici, interessi economici, che influenzano la sentenza del giudice. Addirittura sentenze di giudici che avevano salvato, no? Persone che erano state private del lavoro durante il Covid. sono state impugnate dalla Corte Costituzionale, perché se no bisogna fare tutte, sentenze uguali a quelle, ecco, perché tante sono state private ingiustamente del lavoro e dello stipendio, no? Durante il Covid. Allora un giudice che riconosce queste ingiustizie, no, deve essere condannato il giudice. Ecco, vedete, no? Quanta ipocrisia. E in questo nell'eternità non c'è. La giustizia è vera, ciò che è giusto è giusto, ciò che è sbagliato è sbagliato. C'è un bene oggettivo e c'è un male oggettivo. Il bene oggettivo è quello che ci ha insegnato Cristo, i 10 comandamenti, la grazia di Dio, e il male è quello che ci fa fare Satana e che fa Satana, che è mentitore e omicida sin dal principio. È affermazione chiara questa dell'immortalità dell'anima, che non soccombe con il corpo nel punto della morte, ma che si separa da esso, abbandonandolo inerte, quale freddo cadavere da sotterrare in attesa della risurrezione finale, quando l'anima e il corpo si ricongiungeranno per la vita eterna nel paradiso o per la morte eterna nell'inferno. L'anima si separa dal corpo, questa è la morte. È inutile che diciamo, ma no, è una consumazione solo temporanea. Si trasforma la vita sotto altre specie. L'anima si separa dal corpo, punto e basta. Per adesso è l'anima che vive, poi risorgerà anche il corpo, però quando Dio lo vorrà, o per la risurrezione di vita o per la risurrezione di condanna. Scrive il padre Pazzaglia, l'ultima strofa dell'Ode, ripete il concetto della penultima, ripete ma approfondisce, ripete ma delucida, ripete ma in sublima. Proprio d'artista, che ha la tavolozza ricca di vocaboli ed immagini per esprimere il suo pensiero. Infatti, il pio poeta fra Jacopone da Todi, a questo punto del transito dell'uomo nell'aldilà, prende commiato con la fede nell'immortalità dell'anima, scrive il Carbone. Già che, come tutto il male può essere fatto da quei misseri che l'anima col corpo morta fanno, così tutto il bene può ripromettersi dai credenti nella sopravvivenza dello spirito. La speranza è la virtù più operosa e più duratura nell'uomo. Sperando nella vita a venire, si pratica il bene, si professano le massime del Vangelo e si è in continua preparazione al grande passo. Allora Dante dice così, no? L'anima col corpo morta fanno. Quando pecchi, non solo sei peccatore, sei corruttibile nel corpo, ma sei pure corrotto nell'anima, quindi non c'è più nessuna speranza. Corrotto nell'anima e nel corpo. Tutto il bene può ripromettersi dai credenti nella sopravvivenza dello spirito. La speranza è la virtù più operosa e più duratura nell'uomo. Sperando nella vita a venire, si pratica il bene, si professano le massime del Vangelo e si è in continua preparazione al grande passo. Ecco, quindi dobbiamo vivere di speranza, di pratica del bene. Vivere le massime del Vangelo in preparazione al grande passo che ci unisce a Cristo per sempre e non possiamo più separarci da Lui, grazie a Dio. Ecco, non c'è più la possibilità di sbagliare. Vediamo qui adesso la soteriologia. La dimensione escatologica della redenzione opera di Cristo e quindi della corredenzione opera di Maria non poteva essere assente nella poesia del beato Jacopone, che nella sua alata e ardente ispirazione cerca di penetrare in profondità e di elevarsi in alto. Il pio poeta francescano vuole tentare di cogliere tutti gli aspetti e i contenuti della soteriologia mariana aperta e proiettata ex natura sua, può dirsi, verso l'aldilà della visione beatifica nel regno dei cieli, secondo il disegno dell'amore salvifico di Dio che vuole tutti i redenti in paradiso. Ecco, la teologia di Jacopone è chiara, no? Oggi purtroppo la teologia cattolica, non dico quella classica ormai documentata e consolidata, ma quella nuova, quella di adesso, quella che si fonda un po' sul bene sociale, sull'immigrazione, il clima, no? E il culto della natura, il culto del creato, ma sembra un po' riduttiva, no? Che non c'è uno slancio verso l'aldilà, la visione beatifica del regno dei cieli, secondo il disegno dell'amore salvifico di Dio che vuole tutti i redenti in paradiso. Le anime vengono create da Dio per il paradiso e la corrispondenza di ogni anima a questo progetto di amore di Dio, affidato e garantito dalla missione salvifica del Redentore e della Corredentrice, pur sempre legato alla libertà di ciascuno nel voler davvero essere redento e santificato secondo la benevolenza divina. Certo, ognuno risponderà di se stesso, eh? Nessuno risponderà per te, eh? In cielo potranno pregare per te, invocare misericordia, le anime del purgatorio, la Madonna, i santi, però quello che hai fatto l'hai fatto tu, e quello che non hai fatto non l'hai fatto tu, e questo guarderà Gesù, eh? Solo questo, nient'altro, sei tu e lui, solo la verità, e tu che sei invece un po' al di sotto della verità. Va bene, ci fermiamo qui per la nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo l'ultima parte del Cantico di Jacopone da Todi, Stabat Mater, commentato dal padre Stefano Maria Manelli. Allora, siamo alla seconda parte dell'ultima terzina, Facut anime donetur, quando corpo morietur, corpus, quando il corpo morirà, si disfarrà, ci sarà lo sfascello del corpo, e purtroppo andrà in rovina e l'anima si dovrà separare. Se il corpo è destinato al suo disfacimento nel sepolcro tetro e buio, l'anima immortale dove andrà invece? Essa infatti non può andare soggetta alla distruzione, come ciò che è mortale. Ma che cosa le toccherà in sorte per la sua eternità? Ecco, questa è la cosa più importante della vita. Si sa che alla fine del mondo due saranno gli stati definitivi dell'umanità per tutta l'eternità. Lo stato di beatitudine nei cieli, empiri di Dio, lo stato di dannazione nelle bolge dell'inferno di Satana. O beatitudine o condanna. Quale stato toccherà allora all'anima che con la morte si separa dal corpo per il giudizio particolare di Dio? In attesa del ricongiungimento con il corpo alla fine dei tempi, quale stato quindi toccherà l'anima che si separa dal corpo? O l'uno o l'altro? Non si potrà scegliere. Non si potrà scegliere perché ormai la scelta la dovevamo fare prima. La libertà ci è data in questo mondo, non ci è data più nell'eternità perché le basi, ecco, della vita eterna le abbiamo messe nella vita, in questa vita. E allora, ecco, dobbiamo essere pronti ad andare avanti e cercare di scegliere sempre il Signore. Cercare sempre Lui solo, in tutte le cose. perché rischiamo di perderci, rischiamo di rovinare la nostra anima, la purezza della nostra anima, la semplicità della nostra anima, la luminosità della nostra anima che ci è data per lodare Dio, per essere una cosa sola con Dio. Sappiamo già che nel giorno del giudizio particolare Dio giudica ogni uomo singolarmente, a differenza del giudizio universale, con il quale Dio giudicherà l'umanità tutta insieme, per il rendiconto universale di tutti gli uomini. Certo, Dio è talmente misericordioso che quando l'umanità prende una strada sbagliata, interviene, pensiamo a Fatima per esempio, no? Le sorti di Fatima, la sorte dell'umanità sembrava segnata verso un avvenire di materialismo, liberalismo, ateismo, satanismo, perché queste ideologie sono tutte sataniche alla fine, no? Sia il comunismo, sia il nazionalsocialismo, sia il liberalismo, sia il materialismo, tutte cose sono illusioni che insomma Satana ha dato all'uomo, ha inventato lui queste ideologie, insomma, perché l'uomo si nutra di questo e quindi si dimentichi della realtà che è Dio, no? Ecco, tutte queste ideologie escludono Dio, danno semplicemente all'uomo la possibilità di realizzarsi, di essere felice, di essere perfetto, di essere in salute, di stare bene, di mangiare, bere e lavorare per guadagnare sempre di più. Ma sono tutte illusioni, perché poi la vita la dobbiamo rendere a Dio, ecco, quello che l'ha creato, e quindi è tutto finto, no? Quello che dicono queste ideologie, no? Il marxismo, l'idealismo, no? Nietzsche, il fenomenologismo, l'esistenzialismo, tutto quello, questa caterva di ideologie che sono tutte finte, no? Perché partono da un principio sbagliato, cioè partono dal fatto che Dio non ci sia, no? Che Dio non c'è, che non ha fatto niente, che tutto è opera nostra, tutto è opera dell'uomo, e quindi niente, insomma, tutto quello che facciamo va sempre bene, purché ci diamo noi una giustificazione. Ma è veramente una pazzia, no? Una schizofrenia. Aumentano i casi di problemi bipolari, schizofrenia, no? Autismo, demenza. Ma perché sono demenziali le idee che animano l'uomo di oggi? I principi fondamentali sono demenziali, no? L'evoluzionismo, per esempio, Darwin, no? O il malthusianesimo, la diminuzione della popolazione, perché chissà che succede. Se aumentiamo troppo di numero, poi non mangiamo, il malthusianesimo, la paura, no? Eccola, bisogna ridurre la popolazione, i vaccini, oppure, non so, togliere la CO2, togliere le risorse energetiche, così la gente muore e così siamo tutti più belli, tranquilli. Ma sono pazzie, no? Delle grandi pazzie, veramente. Addirittura i governi, addirittura i sistemi di potere abbracciano, e quindi viviamo guidati da pazzi, no? Ecco, purtroppo è lo stato dell'umanità di oggi. Però il Signore, insomma, vede che insomma c'è tutto questo impazzimento, genera questa demenzialità diffusa, ecco, e allora interviene a farci aprire un po' gli occhi. Ecco, la Madonna Fatima è intervenuta a Lourdes, ecco, insomma, aprite un po' gli occhi, figli miei, perché sennò se andate appresso ai pazzi, diventate pazzi pure voi. Ecco. Chi un cieco che guida un altro cieco cadrà senz'altro in un fosso. Quindi dobbiamo rispondere alla richiesta angosciosa a cui vuole rispondere il beato Jacopone, ed egli risponde: quando corpus morietur, facut animae dureat, sia donata all'anima. Per adesso l'anima, poi quando Dio vorrà anche al corpo, ma intanto salviamoci l'anima. Chiedendo e supplicando che la sua anima con la morte del corpo si trovi nello stato di grazia divina per non precipitare nell'abisso di tenebre dell'inferno, ma entrare invece a ricevere il dono anime dunetro della beatitudine eterna nel regno dei cieli, per godere i frutti della redenzione operata dal divino Redentore insieme alla divina Madre, che è la mediatrice di ogni dono. Rileva il Padre Pesce la gloria celeste richiesta dal poeta con il nome di dono, e giustamente la perseveranza finale non può essere meritata da alcuno per giustizia. Essa è un dono divino, un dono gratuito, un dono basato sulla benevolenza del creatore. Nessuno può pensare, io lo merito, e chi lo merita? Nessuno. Anche se dobbiamo avere il merito, no? Ma non è che questo merito automaticamente fa scattare il diritto. Non c'è un diritto al bene eterno. Ma come non c'è un diritto alla vita? No? Sì, da un punto di vista umano, insomma, che tutti hanno i medesimi diritti e gli stessi doveri, ecco, chi non può esplicare un dovere perché magari è malato, allora ha diritto lo stesso alle cure, questo sì. Però il diritto assoluto alla vita nessuno ce l'ha, perché è Dio che te lo dà, no? Questo dono. La vita non è un diritto, ma un dono. La beatitudine eterna della visione beatifica è lo stesso dono dei doni che anche Dante Alighieri, al termine a coronamento della sua Divina Commedia, chiedeva appunto alla Madonna. Questo infatti è realmente il dono al di sopra di ogni dono, che sorpassa ogni altro bene della terra e del cielo. In poche righe di grande luce e fede, Monsignor Carbone illumina scrivendo così: facut anime, il soggetto prossimo della gloria celeste è l'anima, l'anima da sola, senza la compagnia del corpo, anche prima del corpo. Il corpo, in preda ad un lavoro di trasformazione successiva, ritorna nella polvere, donde trasse origine al soffio più potente del creatore. Quia pulvis es et in pulverem reverteris. L'anima santa, subito dopo il giudizio particolare, spetta il lume della gloria, la visione beatifica, la felicità eterna. Errano gravemente tutti quei nemici della fede cattolica che ne vorrebbero ritardata la concessione a dopo il giudizio pubblico palese a tutte le creature. Beh, certo, c'è chi dice che la retribuzione sarà alla fine del mondo, e quindi adesso i morti che fanno? Stanno in un limbo? Aspettano il giudizio? No, il giudizio c'è già la sofferenza eterna dell'anima, che è la cosa proprio più dannosa, no? La pena del danno, no? Poi, dopo, alla fine dei tempi, oltre alla pena del danno, ci sarà anche la pena del senso, perché oltre per chi è dannato, ovviamente, no? Per chi è separato completamente da Dio. Perché oltre alla pena che subisce il corpo dell'anima, cioè la distanza da Dio, essere separato da Dio è la più grande pena che esiste, no? Per un'anima, anche se alcuni fanno finta di stare bene, sono i più schizofrenici, questi più pazzi, no? Quelli che vivono il disturbo bipolare più accentuato, no? Da un lato sono tutti belli, sereni, tranquilli, dall'altro magari sono disperati perché sanno che la loro anima sarà eternamente priva della grazia, quindi priva di Dio, priva del conforto delle anime. Non potranno far nulla per recuperare questa mancanza, per colmare questo vuoto, il vuoto di Dio nell'anima non potrà più essere colmato. Questo è un disturbo bipolare molto serio, è l'origine di ogni disturbo bipolare. Ma anche quelli che dicono che è ritardato il giudizio, o addirittura che non ci sarà il giudizio dei cattivi, che saranno tutti salvi, anche i cattivi, no? L'apocatastasi, la famosa apocatastasi origeniana, no? Anche il diavolo alla fine dei tempi sarà salvato, ma non ci sarebbe più la giustizia, no? Ecco. Riflettendo sulla straordinarietà suprema del dono divino costituito dalla beatitudine eterna, dato a chi supera felicemente il giudizio particolare di Dio, bisognerebbe far dire a noi stessi, dal beato Jacopone, l'esclamazione di Gesù alla donna samaritana che l'ascoltava ignara e stupita di lui: si scires donum deim, se conoscessi il dono di Dio. Eh sì, perché tutto da lì parte, no? La conoscenza del dono di Dio. Beh, ci fermiamo qui per la nostra seconda parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo l'ultima parte del Cantico di Jacopone da Todi, ecco, lo Stabat Mater, ecco, che ha dato tanto vigore alla Chiesa, tanto aiuto spirituale, tanta meditazione sulle realtà eterne, tante conversioni anche, perché meditando queste cose non ci si può non convertire a Cristo, alla sua vita intima, la vita eterna, a ciò che gli ci ha detto e insegnato, a ciò che ha fatto per noi, per la nostra salvezza. Paradisi gloriam, ecco, fac ut anime donetur. Paradisi gloria, quando corpus morietur. L'ultima parte è proprio il paradiso. Ecco. Gesù parla del paradiso, non ne parla tanto nel Vangelo, ecco, se ne parla. Quando sta per morire, oggi sarai con me in paradiso. E in altre parti però ne parla, e poi parla del regno dei cieli, che in fondo è come il paradiso, è uguale, è un sinonimo. Il mio regno, parla del suo regno, il suo regno è il paradiso. A questo punto appare evidente che il beato Jacopone da Todi non pensa affatto alla realtà del purgatorio. Perché non ci penso? Beh, dovremmo mirare al massimo, no? Dovremmo mirare al risultato massimo. L'atleta che cosa vuole fare quando fa la gara? Vuole vincere. Poi se arriva secondo o terzo, vabbè, però se vincesse sarebbe meglio. Se non tendi neanche al primo posto, poi probabilmente neanche il secondo e il terzo ti spettano. Quindi non pensa affatto alle realtà del purgatorio nell'aldilà, pur sapendo bene anche lui che proprio nel santo purgatorio tocca andare alla maggior parte delle anime che si salvano dall'inferno, senza completare la necessaria purificazione radicale e santificazione per poter entrare degnamente nel paradiso dell'amore divino, dove dimora il Dilectus Meus Candidus et Rubicundus. Qui pascitur in telidia, si pasce tra i gigli, solo i gigli ci entrano in paradiso, e bisogna essere gigli, finché non sei giglio non ci vai in paradiso, non è che dici, vabbè, ma il Signore mi perdona, no, sì, ah, certo, però poi la pena la devi scontare, quindi non so che cosa ti conviene fare, meglio essere gigli subito che dopo una lunga purificazione. Il beato Jacopone da Todi, sotto la spinta e l'empito dell'ispirazione poetica, vuole librarsi molto più in su, e punta direttamente alle sommità serafiche dei cieli, a quel paradiso cioè che spera di poter ottenere e godere per l'eternità, lasciando per sempre questa povera terra resa dai nostri peccati, spinas et tribulos, tutto spine e tutto triboli. Il paradiso è diverso, è invece un giardino rigoglioso, perché viene da Cristo. Secondo la ricerca di Monsignor Carbone, nell'intero Nuovo Testamento la parola paradiso è presente non più di 3 volte, ecco abbiamo detto, no? Non molte volte. Nella promessa fatta da Gesù al buon ladrone, questo lo ricordano tutti, l'ho ricordato anch'io. Poi nell'Apocalisse, ecco, quindi non sulle labbra di Gesù nei Vangeli. Nei Vangeli solo una volta appare la parola paradiso. Nell'Apocalisse al vincitore darò la manna dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Oppure c'era nell'Antico Testamento, paradiso terrestre però, no? Poi non quello celeste. Un paradiso era una forma di beatitudine umana, terrena, non ancora quella, ecco, animata dalla grazia di Dio, una grazia soprannaturale. La grazia che avevamo era naturale, la grazia del ben vivere, la grazia dell'armonia, la grazia del rapporto giusto tra uomo e donna, no? È una grazia naturale, no? Oggi che veramente abbiamo sovvertito anche questo, pensate un po', la cosa più naturale che esiste, il rapporto tra uomo e donna, tra maschio e femmina, siamo riusciti a sovvertirlo, no? Talmente siamo distanti da Dio, neanche le opere della creazione riconosciamo, figuriamoci quelle della redenzione. Cioè, chi non ammette la creazione, ma come fa a ammettere una redenzione, no? La creazione non c'è, la facciamo noi, no? Ce la facciamo per conto nostro la creazione, pure questo, ma ecco, arbitrio tale, perché poi non puoi creare dal nulla, no? Dio crea dal nulla, ma tu non lo fai, tu manipoli solo le cose che già ci stanno, quindi fai un abuso, no? Un abuso orribile, un peccato orribile, no? Quello di andare contro natura, perché significa prendere prendere le cose di Dio e farne, ecco, dei veleni, o farne degli abomini, no? Ecco, farne delle armi, delle bombe, ecco, che distruggono tutto, ecco. I biolaboratori sono quanto di più blasfemo possa esistere nel mondo. Perché? Perché si manipola la creazione di Dio, no? Ecco, cioè, dire, caro Dio, tu non capisci niente, noi capiamo più di te, quindi facciamo i nostri esperimenti genetici, cambiamo il DNA, lo cambiamo negli animali, lo cambiamo nelle piante, lo cambiamo negli uomini, addirittura adesso con i vaccini sembra proprio che ci sia questo, no? Questa mutazione genetica dell'essere umano, non è più essere umano, è un'altra cosa, è una cosa creata dall'uomo, no? Ma questo è orribile, veramente, no? Significa impugnare l'atto primo, il principio primo dell'essere, no? Ecco. E va bene, però il Signore sa e punirà i colpevoli. Nell'Apocalisse al vincitore, ecco, dobbiamo difendersi. Prima le persecuzioni erano fisiche, si riconoscevano facilmente. Ah, se sei cristiano io ti ammazzo, quindi capisco che tu sei il persecutore. No, adesso no, io ti voglio bene, ti curo la malattia, ti do la medicina. Invece questa medicina ti trasforma in un essere che non appartiene alla creazione. Cioè, ti faccio fare una mutazione genetica, non appartieni più a Dio, no? Ecco. Sei diverso da come Dio ti ha fatto, perché ho deciso io. Ecco, così fa il potere oggi, no? Il potere persecutorio non è più con le armi, con la ghigliottina, non lo so, l'accetta, una volta c'è, insomma, la spada. No, ti obbligo a un sier, un'iniezione, tu lo devi fare per forza, perché devi obbedire all'autorità con cui io ti stacco completamente dalla creazione di Dio. È veramente spaventoso. Ma al vincitore, ecco, da questa persecuzione possiamo vincere anche questa persecuzione con Cristo, solo con Lui, non c'è altra difesa. In San Paolo, quando parla di uno dei suoi rapimenti straordinari, fu rapito in paradiso e udì parole indicibili. Uno dei suoi rapimenti straordinari. San Paolo fu in paradiso. In realtà, per chi viva l'unione di amore e di dolore con il Redentore, con la Redentrice, secondo gli insegnamenti dello Stabat Mater, è facile pensare che possa dirsi ben disposto dalla Divina Madre alla felicità del paradiso. Dobbiamo però intensificare questo amore, viverlo, nutrirlo, alimentarlo, no? Con la preghiera, con le conversazioni sante. Le preghiere giuste, i canti giusti, l'arte giusta, ecco, anche l'arte ci aiuta a lodare Dio, però l'arte deve essere etica, no? Deve essere orientata al bene, all'essere, no? Se è un'arte perversa, un'arte che ti fa vedere bene il male, male il bene, allora questa non è arte, questo è diabolico, questa è... ci sarà perizia, ci sarà tecnica, ma la finalità è diabolica, no? Che tu ti perdi eternamente dietro al peccato, no? Ecco, dietro alla disarmonia della creazione, l'ordine stabilito da Dio. Ecco, quindi dobbiamo vincere qui e ora questa battaglia, dobbiamo vincerla sempre, dobbiamo vincerla ogni giorno di più. E ogni giorno meglio, con libertà di spirito, con la mente rivolta al cielo, non con il dispiacere di staccarci dal peccato, ma con la gioia di trovare Cristo. È facile quindi pensare che possa dirsi ben disposto dalla Divina Madre alla felicità del paradiso, per la visione beatifica del volto di Dio faccia a faccia, come insegna San Paolo e come garantisce la Chiesa con il Magistero del Concilio di Firenze, che ci dice: ogni anima scevra di peccato è subito ricevuta in cielo. Ha voglia di essere scevri dal peccato, anche minima, anche il pensiero, anche il modo così disordinato dell'anima, no? Incontrollato, non regolato, non sedato dalla penitenza, ecco, dalla grazia. Ogni anima scevra di peccato è subito ricevuta in cielo e vede Dio trino com'è, secondo la misura dei suoi meriti, più o meno perfettamente. Giustamente il padre Pazzaglia afferma che Jacopone chiude il suo canto così come si deve chiudere ogni vita con un anelito alla gloria del paradiso. Il beato Jacopone comincia il suo sublime Stabat Mater con lo Stabat Mater dolorosa, cioè con il fremito del dolore, e lo chiude con il Paradisi Gloria, con la gloria del paradiso. Questa sulla terra è tutta la stesura di tempo della nostra vita cristiana, che quindi va dalla Mater dolorosa al Paradisi Gloria. Ecco, c'è questa linea. C'è questa curva che si chiude, il punto di partenza e il punto d'arrivo. Per ogni figlio di Adamo, infatti, il tempo scorre, avanza, arriva il giorno dell'abbandono di questa pianeta Terra per il passaggio nell'aldilà, che non finisce mai più perché si eternizza in Dio infinito, nel quale non c'è più né tempo né spazio. Ma come è arrivata la morte degli uomini nel mondo? La morte entrò nel mondo per l'invidia del diavolo. Invidia autem diaboli, mors intro viviti in orbem terrarum. Per l'invidia del diavolo è arrivata la morte. Come fece il diavolo a far entrare la morte nel mondo? Si servì del peccato dell'uomo. Per unum hominem peccatum, in hunc mundum intravit, per peccatum mors. Ecco, per l'invidia del diavolo ha donato al mondo ciò che lui è, cioè il peccato, e quindi anche la morte. Ha donato il peccato e la morte, perché egli è questa morte qua, una morte eterna. Lui è questa, la morte di chi non può vedere Dio, non può goderlo, non può avere la luce. Adesso la luce l'abbiamo senza merito, la luce terrena, la luce naturale, la luce dei sensi, la luce dell'intelletto. Ma un giorno saremo o nella luce piena, che è quella che è l'origine della luce, oppure saremo nelle tenebre piene, nelle tenebre perenni, perché abbiamo perso ciò che è l'origine della luce. Dio al principio aveva disposto diversamente le cose senza il peccato e la morte, secondo la sua bontà e sapienza, ma l'uomo peccando con la sua libera volontà ha fatto entrare la morte, guastando l'ordine voluto da Dio. Sappiamo tutti che la morte diventa la somma di tutte le sofferenze più terrificanti, se per disgrazia ultima si è privi del sostegno della grazia divina al momento cruciale del trapasso finale nell'aldilà. Quindi non dobbiamo mai peccare liberamente, volontariamente, no? Alle volte ci capisci, magari siamo spinti da falsi ragionamenti, da false passioni, da cattive compagnie, dobbiamo vigilare, che queste non ci portino al momento supremo impreparati, ecco, nella nostra dipartita. Allora della morte, di fatto, c'è un doppio momento terribile da affrontare. Il primo momento è quello della fine del tempo, di vita terrestre. Il secondo è il momento dell'ingresso nel nunc, nell'ora eterna. Il primo momento si presenta tristissimo e amarissimo alla vista e ricordo dei nostri peccati, che stanno per ricevere il loro più vero stipendio, ossia la morte. Stipendium in peccati, mors. Il secondo momento è quello della speranza. Teologale, certo, se uno non ha fede, poveraccio, a chi si appiglia? A niente, no? Rimane nel suo nulla. Che ci lega a Dio Padre pietosissimo e a Maria Madre misericordiosissima, che vogliono donarci l'eternità beata nel Santo Paradiso dei Cieli. Solo la fede ci può salvare, cari fratelli, viviamo la fede, accompagnati da Maria Santissima. Solo lei ci può far elevare verso Dio. La nostra carne è talmente corrotta che da sola non lo può fare. Con tutti gli sforzi fatti, ascetici, mistici. Si è caduti spesso nell'egoismo, si è infranto il dono della carità, ecco, verso il prossimo, non si è stati liberi di lodare Dio così come si doveva, e invece la Madonna ci dà il giusto equilibrio nella vita e nell'eternità. Ave Maria, cari fratelli, ti date buon consiglio, buona festa dell'Assunta, in cielo veramente la gloria del cielo che si dispiega sulla creatura, la gloria del cielo che vuole abbracciarci tutti nell'eternità. Ave Maria.